Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Il suono del furore. La musica di Simone Massaron e le immagini di Dorothea Lange al Centro Studi e Archivio della Comunicazione XAC di Parma domenica 6 novembre. Intervista a Simone Massaron. Domenica 6 novembre alle ore 18:30, nell'ambito della settima edizione di Colorno PhotoLife 2016, andrà in scena nello spazio della Chiesa del Centro Studi e Archivio della Comunicazione XAC di Parma il concerto Il suono del furore, la musica di Simone Massaron e le immagini di Dorothea Lange. Il progetto, nato da un'idea del musicista Simone Massaron e dalla consultazione presso l'archivio dell'OXAC, del fondo della Farm Security Administration e dalla consultazione dell'archivio online della Library of Congress, ritorna dopo una prima presentazione estiva sempre presso l'Abbazia. Il suono del furore è una sorta di spin-off di un progetto più ampio dedicato dal chitarrista allo scrittore John Steinbeck. La musica composta da Simone Massaron per questo progetto deve molto ai racconti e alle immagini del Dust Bowl, la serie di tempeste di polvere che si scatenò nelle grandi pianure degli Stati Uniti durante gli anni 30, provocando la migrazione forzata di migliaia di contadini da Texas, Kansas e Oklahoma verso l'Ovest. Le immagini vengono presentate in un video come se fosse una sequenza di diapositive, nel quale sono volutamente inseriti dei neri, come metafora del silenzio visivo, portando lo spettatore a lasciare che l'immagine si stemperi nella memoria. Il video è stato realizzato dallo stesso Massaron in collaborazione con il curatore Paolo Barbaro dell'OXAC. Simone Massaron è un musicista che ha all'attivo una ventina di dischi tra progetti leader e collaborazioni, tra le quali spiccano quelle con Tiziana Ghiglioni, Carla Bozulic, Elliot Sharp, Nels Klein e Mark Ribot. Il suo stile chitarristico abbraccia dall'improvvisazione radicale e alla musica avant-garde al blues fino all'elettronica. Abbiamo chiesto a Simone Massaron di raccontarci come è nato il progetto Il suono del furore e di come si è sviluppata questa ricerca tra suono e immagine.
Dunque, come musicista di tradizione di improvvisazione, mi occupo del rapporto tra musica e immagine ormai da più di 20 anni, quindi ho cominciato lavorando con il cinema muto, insegno a suonare sulla proiezione dei film muti, e mi è sempre rimasto questo amore per il suono in relazione a un'immagine, ma in una relazione doppia, nel senso che l'immagine per me spesso fa la funzione di partitura. Quindi è l'immagine a suggerire la musica, non è la musica che va a commentare le immagini, ma è come se la stessa immagine ci suggerisse qualcosa. E essendo io comunque un grandissimo appassionato di fotografia, nonché fotografo dilettante, ho sempre cercato di lavorare anche con l'immagine statica, quindi con le fotografie. Mi ricordo un esordio fu circa appunto una ventina d'anni fa a Varese, quando suonai sulla proiezione di alcune fotografie degli anni 50 di mio nonno, che era fotografo. E niente, proseguendo su questa cosa, è arrivato appunto questo fortuito incontro con l'Oxac in seguito a un progetto mio su John Steinbeck, e da qui appunto è nato il progetto Il Suono del Furore.
E com'è nata questa collaborazione con l'Oxac?
La collaborazione è nata grazie a un contatto fornitomi dal Festival Novara Jazz, che mi ha appunto presentato l'Oxac nella figura di Eugenia Maré, che appunto si occupa del museo, dell'archivio, cioè del museo, scusatemi, del museo, e che poi mi ha messo poi in contatto con il curatore dell'archivio, che è Paolo Barbaro, che è la persona con la quale poi ho curato anche la scelta delle immagini per questo progetto.
La scelta delle immagini per questo progetto sappiamo che si basa sull'archivio della Farm Security Administration, che è custodito presso l'Oxac. Ricordiamo, contiene circa 2500 immagini alle quali hai potuto attingere per ispirarti al tuo lavoro, al tuo progetto. E sappiamo che per il progetto hai scelto di utilizzare solo immagini di Dorothea Lange, nonostante il vastissimo patrimonio della Farm Security Administration, che comprende, ricordiamo, il lavoro di fotografi come Rothstein e Evans. E come mai questa scelta?
L'archivio appunto è vastissimo e soprattutto offre la possibilità di consultazione diretta, cioè è possibile appunto aprire le scatole e potersi scegliere delle fotografie e osservarle direttamente. La scelta esclusivamente sulla Lange è stata una mia scelta, perché Dorothea Lange, a differenza di Rothstein o di Walker Evans, soprattutto di Rothstein, ha la particolarità di mettere sempre al centro l'essere umano, mentre Rothstein tende a essere, se vogliamo, anche un po' più drammatico, un po' più freddo in un certo senso. Dorothea Lange invece ritrae i personaggi, cioè gli esseri umani, tant'è che nel progetto io do una grandissima importanza ai mezzi di trasporto utilizzati per questo viaggio dall'Oklahoma, dalle Great Plains verso la California, e Dorothea Lange riesce a trasformare persino le automobili in esseri umani. Questa è una cosa che aveva colpito moltissimo me e Paolo Barbaro, e quindi la scelta fu poi di stare solo esclusivamente su di lei, anche se vogliamo per una certa continuità stilistica, e non ultima anche una scelta pratica: con un solo autore è anche più facile riuscire a limitare la quantità di immagini.
Certo.
E quindi è anche un po' più semplice, diciamo, lavorare su questa cosa qua.
Ecco, la chitarra era lo strumento preferito degli Okies, che si radunavano la sera fuori dalle tende per ascoltare chi tra loro sapeva suonare lo strumento, e forse anche per dimenticare questa vita dura da nomadi alla quale erano stati costretti. A questo è legata anche la tua scelta di suonare la chitarra elettrica dal vivo, da solo, anche se molte delle composizioni sono state scritte per organici più ampi?
Sì, diciamo che una delle cose che mi aveva colpito moltissimo la prima volta che lessi Furore è la descrizione che Steinbeck fa dello strumento, più che altro del momento nel quale tutto il camp si raduna la sera per ascoltare chi era in grado di suonare, in modo appunto da allietare dal periodo della vita durissima che loro erano costretti ad affrontare. La descrizione che fa Steinbeck degli strumenti è dal punto di vista del musicista, cioè dal punto di vista del suonatore. Fa una descrizione talmente precisa e accurata di che cosa vuol dire suonare la chitarra all'aperto, che penso sia assolutamente incredibile. Mi chiedo se in realtà lui non fosse poi anche a sua volta un chitarrista. La scelta di usare solo la chitarra comunque è molto legata a questa immagine, proprio all'immagine del cantore del camp, e nello stesso tempo ovviamente anche perché io stesso sono un chitarrista, quindi è sicuramente lo strumento con il quale mi stimo di più. E non escludo la possibilità in futuro di poter riproporre questo progetto anche con organici più ampi, e nello stesso tempo non escludo anche la possibilità di proporlo anche con un organico ancora più piccolo, solo, che mi dite che ovviamente non si può scendere sotto il numero uno sotto l'unico musicista, ma mi piacerebbe, e penso di farlo in futuro, di proporre il progetto invece solo, esclusivamente con la chitarra acustica, quindi anche la possibilità di farlo in spazi veramente molto piccoli. Quindi diciamo che gli stessi brani sono appunto strutturati per essere suonati in modi differenti, mettiamola così.
Rispetto alle precedenti esecuzioni ci sono delle novità e possiamo dire un'evoluzione che riguarda la parte visiva del progetto. Ci puoi raccontare di cosa si tratta?
Volentieri, essendo io un musicista molto attento poi all'elettronica, a tutte le possibilità offerte dalla tecnologia, mi sono accorto che nelle prime due rappresentazioni io ho utilizzato un video, tra l'altro un video da me realizzato, sempre in collaborazione con Paolo Barbaro, ma ho utilizzato un video nel quale le immagini seguivano, ogni immagine seguiva una semplice indicazione temporale, c'erano alcune immagini che potevano restare su più a lungo, altre sempre inframmezzate da neri, ma ho scoperto che in realtà non funziona per me come musicista, come cosa, perché in realtà io devo semplicemente continuare a sottostare alla sequenza temporale di un video. Quindi ho cercato di evolvermi, adesso sto utilizzando un nuovo sistema che devo dire è molto più complicato di quello che pensavo, purtroppo, ma è praticamente riesco finalmente a decidere io quando le immagini cambiano e soprattutto posso decidere in tempo reale quando utilizzare i neri che ho deciso di mettere molto molto spesso tra un'immagine e l'altra, proprio per creare l'effetto della memoria della retina, cioè nello spettatore voglio che resti qualcosa dell'immagine precedente mentre la musica va avanti. In questo caso la cosa affascinante per me è che musicalmente io sono completamente indipendente dalla linea temporale delle immagini e nello stesso tempo posso utilizzare a maggior ragione le immagini come partitura sonora per me, come partitura grafica, scusatemi.
Certo. Un'ultima domanda, Simone Massaron, prima di salutarti. Alcuni brani sono stati scritti apposta per il progetto Il suono del furore, mentre altri sono stati riadattati dal progetto su John Steinbeck. Ecco, ci puoi raccontare un po' di questo progetto più ampio?
Sì, il progetto su John Steinbeck è un progetto discografico al quale sto lavorando da più o meno 2 anni e mezzo e mi rendo conto appunto di essere, oltre a un terribile perfezionista, anche molto lento nel realizzare le cose, e semplicemente da anni ho sempre cercato un modo per arrivare a dove i romanzi di Steinbeck mi hanno portato, sfruttando il fatto, proprio l'altra sera parlavo con Elliot Sharp di questo mio progetto e lui stesso mi ha chiesto perché non fai qualcosa che ha a che fare con il tuo paese, perché devi lavorare sui ricordi del Dust Bowl o su John Steinbeck, che tu non sei americano. Indipendentemente dall'amore che posso avere per lo scrittore, a questo punto trascende qualsiasi tipo di nazionalità, ma forse perché attraverso quello che i romanzi di Steinbeck mi hanno dato, sicuramente sono riuscito a rivivere alcune cose del mio paese. Sono riuscito a rivivere alcuni dei momenti storici del mio paese. Sono un grandissimo fan di Guareschi, ad esempio, sì. Ma sarebbe per me impossibile suonare qualcosa o pensare di musicare qualcosa che riguardi la Milano degli anni 50 o la Milano degli anni 40 o il periodo di Don Camillo e Peppone. Sarebbe veramente complicato questo. Quindi ho utilizzato, se vogliamo, questo schermo, di questo filtro emotivo che è dovuto al mio aggiungere emotività su John Steinbeck, non essendoci direttamente coinvolto, volendo per tirar fuori qualcosa di veramente mio, di veramente personale. E ho semplicemente cercato di mettere in musica le emozioni che leggere Steinbeck mi ha dato, e alla fine ho scoperto di ritrovarmi con un gruppo di brani che hanno a che fare non tanto con i romanzi suoi, ma con i personaggi dei suoi romanzi. E uno dei lavori più difficili è stato intitolare questi brani, perché dovevo sempre cercare di capire se dare come titolo il nome del romanzo o il nome del personaggio scelto. Comunque il lavoro discografico è ancora in evoluzione, e anche lui probabilmente avrà poi un'interazione con altre parti più, diciamo, più multimediali. Diciamo che il fatto di avere poi incontrato Paolo Barbaro, Loxac, e appunto questa possibilità di realizzare questa cosa su Dorothea Lange ha finalmente dato anche a me una valvola di sfogo per questo progetto, tant'è che il progetto discografico si è ancora una volta rallentato, perché ovviamente adesso sono molto più dedicato a questa cosa su Dorothea Lange. Anche se per me fa tutto parte dello stesso progetto, cioè non riesco mai a vederli separati, come se fosse questa parte di Dorothea Lange fosse una parte del progetto su John Steinbeck, ma probabilmente in futuro salterà fuori qualcos'altro, anche quello sarà un'altra parte di questo progetto.
Benissimo, grazie mille Simone Massaron, e appuntamento domenica 6 novembre alle 18:30 nel spazio della chiesa del Centro Studi Archivi della Comunicazione XAC di Parma. Grazie di nuovo di essere stato con noi.
Grazie a voi, ci vediamo domenica.